Prima parte. Ascolto. Questa parte si compone di 3 registrazioni. Ciascuna sarà ripetuta 2 volte. Durante l'ascolto rispondete alle domande attinenti alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni ed i pittogrammi per sapere su quale foglio di risposta dovete segnare le vostre risposte. Ora preparate il foglio di risposta segnato con il pittogramma crocetta. Prima registrazione. Ascoltate il dialogo di Paola e Riccardo sulla ricerca di un lavoro. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta giusta. È sempre giusta una sola risposta tra quelle proposte. Segnate le proprie risposte sul foglio delle risposte segnato con il pittogramma crocetta. Ora avete 2 minuti per la lettura degli esercizi da 1 a 7. Ora ascoltate l'esempio.
Ciao Riccardo, sono Paola.
Ah, Paola, ciao!
Come stai questa mattina?
Bene, grazie. Sto sempre cercando lavoro. Ieri ho comprato un quotidiano che conteneva un supplemento dedicato agli annunci lavorativi.
Sei riuscito a trovare delle proposte di impiego a tempo determinato?
Sì, ne ho trovate alcune interessanti. Piuttosto, che ne pensi dell'offerta di lavoro che mi hanno fatto l'altro ieri? Sai, sto decidendo proprio in questi giorni.
Secondo me dovresti accettarla, perché sembra davvero un ottimo posto.
Ti confesso che sono ancora abbastanza indeciso. È senza dubbio una proposta da prendere in considerazione.
Se posso chiederti, quale sarà la tua retribuzione mensile?
Devo dire che potrebbe essere molto alta, comunque non lo so.
Beh, dimmi, come mai non ti sei ancora convinto?
Questa azienda multinazionale ha diverse filiali anche in Italia, ma purtroppo non è ancora presente a Napoli.
L'azienda prevede una prossima apertura anche nella tua città?
Non prima di un paio di anni.
Altrimenti, quali alternative hai ancora a disposizione?
Milano, Venezia, Firenze, Roma.
In questo caso non è un'offerta alla quale si potrebbe rinunciare tanto facilmente.
Eh sì, diciamo che potrei scegliere liberamente.
Giusto! Hai già pensato alla possibilità di trasferirti nella città eterna?
Roma è caotica come Napoli ed è molto difficile trovare parcheggio. Non è l'ideale per un tipo come me che preferisce muoversi in macchina.
E di Milano?
Milano è sicuramente più europea e moderna, ma al tempo stesso anche impersonale.
Che cosa intendi con il termine impersonale?
Essendo una grande città, le persone hanno possibilità di incontrarsi meno frequentemente. Nelle città più piccole, invece, trovi sempre qualcuno che ti saluta la mattina.
Allora, perché non provi a Bologna, che è una città sia ricca che tranquilla?
Bologna sarà meno caotica di Milano, ma d'altra parte è fredda come Milano, mentre io sono abituato ad un clima diverso, più caldo.
Firenze, la città dell'arte, allora ti potrebbe andare bene, perché sicuramente puoi trovarci una dimensione più umana, ci sono molti monumenti storici e culturali.
Non so se anche tu lo sai, ma Firenze è considerata una tra le città più care d'Italia. Per strada vedi più stranieri che italiani ed il clima d'inverno è molto freddo.
A quanto pare, sei molto esigente. Ti auguro di prendere la decisione migliore. Fammi sapere.
Ti ringrazio tanto, Paola. Buona giornata.
Anche a te, Riccardo.
Ora ascoltate l'esempio ancora una volta.
Ciao Riccardo, sono Paola.
Ah, Paola, ciao!
Come stai questa mattina?
Bene, grazie. Sto sempre cercando lavoro. Ieri ho comprato un quotidiano che conteneva un supplemento dedicato agli annunci lavorativi.
Sei riuscito a trovare delle proposte di impiego a tempo determinato?
Sì, ne ho trovate alcune interessanti. Piuttosto, che ne pensi dell'offerta di lavoro che mi hanno fatto l'altro ieri? Sai, sto decidendo proprio in questi giorni.
Secondo me dovresti accettarla, perché sembra davvero un ottimo posto.
Ti confesso che sono ancora abbastanza indeciso. È senza dubbio una proposta da prendere in considerazione.
Se posso chiederti, quale sarà la tua retribuzione mensile?
Devo dire che potrebbe essere molto alta, comunque non lo so.
Beh, dimmi, come mai non ti sei ancora convinto?
Questa azienda multinazionale ha diverse filiali anche in Italia, ma purtroppo non è ancora presente a Napoli.
L'azienda prevede una prossima apertura anche nella tua città?
Non prima di un paio di anni.
Altrimenti, quali alternative hai ancora a disposizione?
Milano, Venezia, Firenze, Roma.
In questo caso non è un'offerta alla quale si potrebbe rinunciare tanto facilmente.
Eh sì, diciamo che potrei scegliere liberamente.
Giusto! Hai già pensato alla possibilità di trasferirti nella città eterna?
Roma è caotica come Napoli ed è molto difficile trovare parcheggio. Non è l'ideale per un tipo come me che preferisce muoversi in macchina.
E di Milano?
Milano è sicuramente più europea e moderna, ma al tempo stesso anche impersonale.
Che cosa intendi con il termine impersonale?
Essendo una grande città, le persone hanno possibilità di incontrarsi meno frequentemente. Nelle città più piccole, invece, trovi sempre qualcuno che ti saluta la mattina.
Allora, perché non provi a Bologna, che è una città sia ricca che tranquilla?
Bologna sarà meno caotica di Milano, ma d'altra parte è fredda come Milano, mentre io sono abituato ad un clima diverso, più caldo.
Firenze, la città dell'arte, allora ti potrebbe andare bene, perché sicuramente puoi trovarci una dimensione più umana, ci sono molti monumenti storici e culturali.
Non so se anche tu lo sai, ma Firenze è considerata una tra le città più care d'Italia. Per strada vedi più stranieri che italiani ed il clima d'inverno è molto freddo.
A quanto pare, sei molto esigente. Ti auguro di prendere la decisione migliore. Fammi sapere.
Ti ringrazio tanto, Paola. Buona giornata.
Anche a te, Riccardo.
Ora avete ancora mezzo minuto per finire il lavoro sugli esercizi da 1 a 7. Seconda registrazione. Ascoltate il testo sul Rinascimento. Sulla base del test ascoltato, scegliete di ognuna delle affermazioni da 8 a 13 se è vera, falsa oppure non è detta nella registrazione. Segnate le proprie risposte sul foglio delle risposte segnato con il pittogramma crocetta. Ora avete 2 minuti per la lettura degli esercizi da 8 a 13. Ora ascoltate l'esempio. Il Rinascimento è un periodo artistico e culturale della storia d'Europa che si sviluppa tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Il rinnovamento culturale e scientifico italiano inizia negli ultimi decenni del XIV secolo e nei primi del XV secolo a Firenze, si diffonde poi nel resto d'Italia, soprattutto a Venezia e Roma, e successivamente nel corso del XVI secolo in tutta l'Europa. È presente nelle diverse discipline scientifiche, teologiche, letterarie ed artistiche. Porta alla riscoperta di classici latini, conservati nei monasteri e nelle biblioteche delle persone istruite e di quelli greci diffusi nell'impero bizantino. Il Rinascimento vuole riscoprire la perfezione e pone l'uomo al centro dell'universo. L'uomo è visto soprattutto nella sua bellezza fisica, non più da nascondere, ma da mostrare. I più importanti centri rinascimentali italiani si trovano nelle città di Ferrara, Urbino, Siena, Pisa, Perugia, Vicenza, Verona, Mantova, Milano e Napoli. Tra il XV e il XVII secolo, l'Italia vive un periodo di grande ricchezza, con i mercanti e i banchieri che dominano il commercio. Poco dopo segue la fase di declino perché in Medio Oriente si affermano i turchi che creano l'impero ottomano. Nel 1492 viene scoperta la rotta per l'America e le nazioni europee investono i loro fondi per creare le loro colonie. L'Italia, dunque, perde lentamente il proprio ruolo centrale, sia come patria dei mercanti, sia come produttrice di beni artistici, di tessuti, di gioielli, che venivano venduti alle corti europee. Alla fine del Cinquecento, l'Italia si trova in gran parte sotto le dominazioni straniere, che la considerano spesso come una colonia da sfruttare. Ora ascoltate l'esempio ancora una volta. Il Rinascimento è un periodo artistico e culturale della storia d'Europa che si sviluppa tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Il rinnovamento culturale e scientifico italiano inizia negli ultimi decenni del XIV secolo e nei primi del XV secolo a Firenze, si diffonde poi nel resto d'Italia, soprattutto a Venezia e Roma, e successivamente nel corso del XVI secolo in tutta l'Europa. È presente nelle diverse discipline scientifiche, teologiche, letterarie ed artistiche. Porta alla riscoperta di classici latini, conservati nei monasteri e nelle biblioteche delle persone istruite e di quelli greci diffusi nell'impero bizantino. Il Rinascimento vuole riscoprire la perfezione e pone l'uomo al centro dell'universo. L'uomo è visto soprattutto nella sua bellezza fisica, non più da nascondere, ma da mostrare. I più importanti centri rinascimentali italiani si trovano nelle città di Ferrara, Urbino, Siena, Pisa, Perugia, Vicenza, Verona, Mantova, Milano e Napoli. Tra il XV e il XVII secolo, l'Italia vive un periodo di grande ricchezza, con i mercanti e i banchieri che dominano il commercio. Poco dopo segue la fase di declino perché in Medio Oriente si affermano i turchi che creano l'impero ottomano. Nel 1492 viene scoperta la rotta per l'America e le nazioni europee investono i loro fondi per creare le loro colonie. L'Italia, dunque, perde lentamente il proprio ruolo centrale, sia come patria dei mercanti, sia come produttrice di beni artistici, di tessuti, di gioielli, che venivano venduti alle corti europee. Alla fine del Cinquecento, l'Italia si trova in gran parte sotto le dominazioni straniere, che la considerano spesso come una colonia da sfruttare. Ora, avete ancora mezzo minuto per finire il lavoro sugli esercizi da 8 a 13. Ora preparate il foglio delle risposte segnato con il pittogramma penna. Terza registrazione. Ascoltate il testo su San Valentino. Sulla base di quello che avete ascoltato, inserite la parola mancante negli esercizi da 14 a 20. Nelle risposte usate una parola soltanto. Segnate le proprie risposte sul foglio delle risposte segnato con il pittogramma penna. Ora avete 2 minuti per la lettura dell'esercizio. Ora ascoltate l'esempio.
San Valentino è il protettore degli innamorati di tutto il mondo. La sua fama ha superato gli oceani, scavalcato le montagne, traversato i continenti. In Giappone e negli Stati Uniti, in America Latina, come in Asia e in Oceania, Valentino è il santo dell'amore. Come da tradizione, sono almeno 10 milioni di italiani che ogni anno festeggiano il 14 febbraio. Tra i regali più scelti per questa occasione ci sono le rose, in testa quelle rosse, ma poi anche le gialle e le blu, oppure un bel mazzo di fiori da far recapitare a casa o sul posto di lavoro. Anche i cioccolatini e i dolci, in genere, riscuotono un grande successo per questa festa. Per non parlare, infine, della classica cenetta al ristorante o a casa, possibilmente a lume di candela. Infatti, sono moltissime le coppie di italiani che per la festa degli innamorati preferiscono organizzare una cena in un ristorante un po' particolare e dopo andare nel luogo in cui si sono incontrati per la prima volta o dove si sono dati il primo bacio. Molto spesso i due piccioncini si propongono di trascorrere una serata intima a casa, rendendo l'ambiente diverso dal solito, con pochi accorgimenti. Decorano la casa con tante candele, al posto della luce elettrica, in modo da creare un ambiente più bello, intimo e romantico. Mettono i propri CD di musica preferiti a rotazione, come sottofondo, ma soprattutto indossano qualcosa di molto carino per festeggiare questa speciale occasione.
Ora ascoltate l'esempio ancora una volta.
San Valentino è il protettore degli innamorati di tutto il mondo. La sua fama ha superato gli oceani, scavalcato le montagne, traversato i continenti. In Giappone e negli Stati Uniti, in America Latina, come in Asia e in Oceania, Valentino è il santo dell'amore. Come da tradizione, sono almeno 10 milioni di italiani che ogni anno festeggiano il 14 febbraio. Tra i regali più scelti per questa occasione ci sono le rose, in testa quelle rosse, ma poi anche le gialle e le blu, oppure un bel mazzo di fiori da far recapitare a casa o sul posto di lavoro. Anche i cioccolatini e i dolci, in genere, riscuotono un grande successo per questa festa. Per non parlare, infine, della classica cenetta al ristorante o a casa, possibilmente a lume di candela. Infatti, sono moltissime le coppie di italiani che per la festa degli innamorati preferiscono organizzare una cena in un ristorante un po' particolare e dopo andare nel luogo in cui si sono incontrati per la prima volta o dove si sono dati il primo bacio. Molto spesso i due piccioncini si propongono di trascorrere una serata intima a casa, rendendo l'ambiente diverso dal solito, con pochi accorgimenti. Decorano la casa con tante candele, al posto della luce elettrica, in modo da creare un ambiente più bello, intimo e romantico. Mettono i propri CD di musica preferiti a rotazione, come sottofondo, ma soprattutto indossano qualcosa di molto carino per festeggiare questa speciale occasione.
Ora avete ancora mezzo minuto per finire il lavoro sugli esercizi da 14 a 20. Finite per favore il lavoro su questa parte del test. Continuate per favore nel lavoro sulle restanti parti del test.